Nice defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Witten. Touchdown.
Quick pitch to Bryant, snatches it off the ground, at the 5, leading to the goal line, put it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Benvenuti e bentrovati per la prima puntata della True Blue Show. Settimana scorsa, come vi avevo detto, era stata una cosa un po' così improvvisata, una specie di puntata beta per vedere come ci potevamo destreggiare con questo nuovo mezzo, nuovo per noi ovviamente, e questa settimana siamo partiti addirittura con una nuova sigla a cui dobbiamo dire grazie all'amico Ennio, e che peraltro stasera è uno degli ospiti della serata. Ciao Ennio.
Ciao a tutti.
Insieme a noi, oltre a Ennio, abbiamo Fabio di Redskins Italia, che ci aiuterà a conoscere un pochettino i nostri avversari divisionali e con cui parleremo, ovviamente approfondiremo un po' di cose relative ai Redskins e relative alle partite di domenica.
Ciao a tutti, ti ringrazio in particolar modo per l'invito.
Ci mancherebbe, Fabio, grazie a te in realtà per aver trovato il tempo per essere qua con noi. E terzo ospite, last but not least, abbiamo Giacomo di Tutto Football NFL. Ho detto giusto, Giacomo?
Giustissimo, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere stato invitato qua.
Sì, in realtà non c'entreresti una mazza essendo tifoso dei Rams, ma vista la congiunzione astrale che ha voluto che proprio questa domenica piazzassero la partita dei Rams contro l'unica squadra con cui di solito riuscite a vincere senza grossi problemi, abbiamo pensato di invitarti anche in qualità di esperto generale della NFL.
Diciamo la verità, sono una ruota di scorta, qualcuno ti ha detto di no e...
Vabbè, non lo volevo dire, ma se ci tiene a dirlo diciamo così. Va bene, comunque partiamo a bomba perché è inutile che stiamo qua troppo a perderci in chiacchiere che potrebbero annoiare i nostri già gentili ascoltatori, e quindi prima di entrare un po' nel succo della discussione parlando della partita di domenica, della vittoria dei Cowboys 27-23 a Washington, direi che magari una rinfrescatina della memoria ce la potremmo dare e vi faccio sentire questo breve file in cui ascolterete le azioni salienti della partita di domenica.
Prescott throwing, blitz coming, Beasley over the middle, makes the catch and a move and another one, Cole Beasley down to the 5. Dropping back on second down, blitz coming, they've got to Sean Jackson wide open. Jackson all the way down to the Cowboys 40. And Elliott in the backfield. Prescott on the fake. Jason Witten wide open. He gets a block and all the way out near the 35. Fake to Elliott. Pressure coming. Prescott gets it. Swain wide open inside the 10 and knocked out of bounds inside the 5. First and goal. Elliott right up the middle. Waiting for a signal touchdown. Fake to Jones, Cousins up top, Jordan Reed hauls it in right near midfield. Ninth play of it. Stretch to Jones, cuts up inside the 10, Matt Jones, touchdown!
You get him that time, he will be that.
First down, Cousins reading all the field, now he's got a man wide open! And it's a big guy, Vernon Davis. Second down, four-man pressure. Cousins, end zone, caught Crowder, touchdown. Side for the first time all game. Elliott gets a good kick out block, and Ezekiel Elliott rolling inside the 25. And he is down to the 22, it's a run of 21. Prescott, pressure up the middle, he's going to run, and he's going to score.
took you for 28 hours to get that in, John Lynch. And ball's loose on the ground. Fake the run, Cousins all day, lets it fly. He's got Doxson wide open. The rookie with the catch and the move, and he's down into the red zone of Dallas. Cousins firing, intercepted. It's picked off in the end zone by Barry Church. Alfred Morris gets it. Morris, touchdown. Cousins, four-man rush over the middle, incomplete. Durant read it beautifully. Cowboys up four, 4 seconds to play. Cousins looking, throwing towards the end zone. It may go out of the end zone. Incomplete. And the Cowboys hold on to win it.
Rientriamo dopo aver ascoltato la voce dei cronisti americani. E diciamo che noblesse oblige, la prima parola la vorrei dare a Fabio. Fabio, la partita era iniziata con un discreto equilibrio fra le due squadre. Forse l'unica vera costante è che le due difese non mi sembravano per niente irresistibili. Che ne dici?
Allora, sì, due difese non eccezionali, anzi, noi probabilmente abbiamo parecchi problemi che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione, ovvero con la difesa 3-4 che personalmente non mi piace, perché dopo la dipartita di Knighton ci siamo trovati con Kedrick Golston, che è già abbastanza in là con gli anni e che domenica ha rimediato anche un infortunio. Ci troviamo con una linea difensiva che onestamente non è all'altezza di una squadra che deve lottare per i playoff. Poi c'è anche da dire che in generale front seven non sta rispondendo bene, soprattutto sulle corse e nella zona centrale, dove abbiamo Foster e Compton che l'anno scorso hanno finito una stagione con più luci che ombre, però diciamo in queste due partite di questa nuova stagione si stanno evidenziando i limiti dei nostri linebacker interni.
E se Atene piange, dicevamo, Sparta non ride, vero Egno? Direi che la difesa dei Cowboys ha dimostrato le lacune che un pochettino ci aspettavamo, soprattutto sulla linea, e magari una sorpresa non troppo piacevole fra linebacker.
Beh, sicuramente non siamo molto migliorati rispetto all'anno scorso, purtroppo, e neanche rispetto a due anni fa. E cosa dire, adesso proveremo addirittura Crawford a riportarlo defensive end, giusto per farvi capire come siamo messi bene, cioè abbiamo quattro sgarrupati e stiamo provando tutti i ruoli possibili e immaginabili. Ci manca solo che Byron Jones diventi un defensive tackle e direi che abbiamo provato tutto.
Sì, insomma, stiamo andando un po' a tentativi, però sembra che forse con il rientro di Durant, che ha fatto quell'ultimo stop finale, magari quelle cose potrebbero anche andare un pochino meglio. Invece, Fabio, volevo parlare di Cousins in particolare, nel senso che non ho visto la partita precedente contro Pittsburgh, quindi io mi limito a parlare di questa qua, poi magari tu puoi dirci qualcosa di più, però l'ho visto iniziare un pochettino timido tra virgolette, con qualche lancio quasi facile, completamente fuori misura. L'ho visto rientrare aggressivo all'inizio del secondo tempo, ma poi c'è stato quell'intercetto che forse ha cambiato completamente, anzi direi sicuramente ha cambiato completamente l'inerzia della partita.
Sì, queste due prove iniziali per questa stagione non sono state convincenti da parte del nostro quarterback, e abbiamo potuto constatare che almeno la prima uscita con gli Steelers la differenza di talento della squadra generale era abbastanza evidente, infatti abbiamo sofferto parecchio. Questa, diciamo, se fosse stata gestita meglio in certi frangenti della partita, secondo me non avevamo difficoltà a portarla a casa, solo che nel primo tempo un inizio abbastanza timido e diciamo abbiamo rimediato verso la fine andando a tenere corto il punteggio. Nel secondo tempo, sì, il primo drive è stato abbastanza buono con il touchdown di Grant, però io ho visto praticamente due spartiacque nel secondo tempo, ovvero da quando i Cowboys hanno tentato l'onside kick, che a dire la verità io sinceramente non ho capito quella scelta, perché sei in vantaggio di 3 punti e riprendere la palla con quel rischio di far ripartire gli avversari all'interno della tua metà campo, secondo me è stata una scelta molto azzardata. E da lì in poi nei 3 drive successivi non hanno portato più punti di quelli che dovevano essere, perché effettivamente il drive successivo all'onside kick nella red zone è stato mal gestito veramente. Ha portato solo 3 punti, e quello dopo sul fumble forzato di Norman recuperato da Phillips, anche quello solo 3 punti, e si è potuto vedere poi nell'ultimo drive, diciamo quello importante della partita, che sì, anche il lancio per Dodson per fare il big play e arrivare nella red zone dei Cowboys è stato leggermente sbagliato, perché doveva essere lanciato proprio in end zone, non che Dodson si girasse per ricevere la palla, aspettare l'avversario e dover puntarlo. Praticamente sì, ci sono molti aspetti su cui non è il Cousins dell'anno scorso, ovvero della seconda metà di stagione, e è un po' una stranezza, perché con un'offense abbastanza rodata, perché non ci sono stati ingenti cambi, dovrebbe essere molto più facile gestire certe situazioni, soprattutto quell'allergia da red zone che Cousins si sta portando in queste prime 2 partite.
Beh, insomma, sembra che qualcosina continuiamo a condividere, visto che anche noi nella prima partita abbiamo fatto parecchia fatica in red zone. Tu hai accennato a quell'episodio dell'onside kick e ci tornerò fra poco, perché chiederò a Ennio che cosa ha provato in quel momento. Invece vorrei coinvolgere Giacomo, perché in questo inizio di campionato si sono visti dei quarterback rookie che, insomma, nessuno pensava potessero avere subito un impatto. Dak Prescott nei Cowboys, Vance negli Eagles, Giacomo ne ha uno lì pronto nel forno a microonde, pronto a tirar fuori all'occorrenza. Ti aspettavi un inizio così, insomma, di abbastanza importante da parte di questi quarterback? Chi di questi ti ha un pochettino più impressionato, Giacomo?
Assolutamente non mi aspettavo nulla del genere, ma non credo che ci siano persone oneste che possano dire che si aspettavano una cosa. Chi mi ha impressionato di più è il vostro quarterback, Dak Prescott, perché ho visto la partita anche contro i Redskins e ho visto una maturità assurda. Poi bisogna vedere, come spesso si dice, quando le difese avranno capito i modi di giocare dei quarterback, specialmente a riferimento a Vance. Però devo dire che Prescott ha le palle, poi mi ha ricordato, e poi ho scoperto che è stato fatto da molti questo paragone, mi ha ricordato addirittura un altro quarterback scelto tardissimo, mi sembra il 6° giro, parlo del quarterback dei Seahawks, Wilson, di Russell Wilson, perché ha la freddezza di leggere fino all'ultimo secondo come dire, l'atteggiamento mentale giusto per sezionare le difese. Ora, per adesso lavora ancora su basi abbastanza elementari, però ha veramente una grossa, grossa, grossa personalità. Sono veramente stupefatto da questo.
Sì, beh, certo, non dirlo a noi, nel senso che comunque, sai, un quarterback scelto al quarto giro, è tanto che noi speriamo di riuscire a trovare quello che potrà sostituire Romo, e ormai la questione incomincia a farsi abbastanza pressante. Vabbè, non vogliamo portarci sfortuna, ma speriamo di aver pescato giusto stavolta.
In questi anni io criticavo un pochino Dallas perché non pensavo al post-Romo nei draft. E per caso quest'anno invece, per caso si fa per dire, ma quasi casualmente avete trovato probabilmente l'alternativa a Romo, addirittura l'alternativa a Romo.
Beh, casualmente direi che invece è proprio il caso di dirlo, perché con tutte le trade che aveva tentato il vecchio JJ per arrivare prima a questo, poi a quell'altro, poi gliel'ha scippato Denver, poi l'ha fregata, insomma, quindi diciamo che bene bene, ci è andata bene bene per adesso, ma comunque, boh, vedremo, staremo a vedere. Io sono d'accordo con te e sono convinto che già a livello di playbook si è visto dalla prima alla seconda partita. Per la prossima magari mi aspetto anche il lancione lungo, ecco. Ennio, invece volevo sapere da te, ovviamente solo cose che si possono dire, magari c'è anche qualche bambino, no, non lo so, però comunque solo cose che si possono dire rispetto al momento in cui hai visto giocare quell'onside kick, che io peraltro personalmente mi sono perso perché mi ero alzato forse a prendere un bicchiere d'acqua, non so, sono tornato e sono visto la gente lì.
Allora, piccola premessa, purtroppo lavoravo, perciò la partita l'ho seguita grazie ai vostri messaggi e poi l'ho vista successivamente la sera stessa. La mia reazione, allora, sul momento quando ho letto i messaggi mi è partito un bel porco, però per fortuna non ero in sala che stavo servendo i tavoli, perciò potevo lasciarmelo scappare. Però successivamente me ne sono partiti due perché non l'ho capita sinceramente. Cioè è una bella mossa aggressiva, per carità, però non, a cosa è servita? Cioè a cosa serviva? Non dobbiamo far nemmeno giocare la difesa perché siamo così scarsi in difesa che allora tanto vale, regaliamo punti così? Quella è la prima cosa che ho pensato.
Ma poi Garrett in conferenza stampa ha detto che insomma dopo alcuni drive importanti di Washington gli sembrava il caso di cercare qualche cosa che potesse cambiare l'inerzia della partita. Io sono d'accordo con voi, sinceramente sì, poteva essere una mossa aggressiva, ma io la ritengo eccessivamente aggressiva, ma vabbè, comunque. Invece, Fabio, abbiamo parlato di Cousins, ma il pezzo, diciamo, tra virgolette, nuovo, tu dicevi prima che tutto sommato l'attacco non è cambiato molto, però in realtà è andato via un pezzo, diciamo, piuttosto importante come Alfred Morris e si è dato un parecchio spazio al secondo anno Matt Jones. Un giocatore che a te piace, che invece ti lascia perplesso? L'anno scorso aveva avuto qualche problema, mi sembra, di fumble, se non ricordo male.
Allora sì, prima diciamo intendevo come sul pass game, ovvero che il reparto ricevitori, che sicuramente dopo ritorneremo a parlare anche di questo, e tight end come Reed, Nice Paul e l'aggiunta di Vernon Davis comunque dovrebbe garantire un pass game abbastanza incisivo. E mentre sì, sul run game è cambiato qualcosina, ovvero Matt Jones è stato promosso come running back titolare, mentre si è voluta fare la scelta di lasciare andare Morris, che tra le altre cose è stato quello che vi ha consegnato la vittoria. E poi ben immaginare che per noi vedere Morris, che già vederlo solo con un'altra maglia, ti giuro, è stato abbastanza traumatico. Su Matt Jones ti dico, personalmente non lo vedo un running back da fare giocare titolare, ovvero secondo me è una seconda scelta, perché poi dietro abbiamo Chris Thompson che l'anno scorso faceva il running back da terzo down e quest'anno praticamente è l'alternativa di Jones. Secondo me il potenziale su terra è mal distribuito, anche se ti dico, con gli Steelers Jones ha avuto dei problemi in fase di lettura dei buchi, invece diciamo domenica ha cominciato già a comportarsi meglio. La questione fumble, sì, l'anno scorso ha avuto diversi problemi, sembra che nel training camp abbia lavorato parecchio su questo e sembra avere una presa migliore. Però ti ripeto che secondo me come running titolare sentiremo abbastanza la mancanza di Morris.
Ok, ho capito. Ennio, invece, vabbè, Morris è arrivato alla nostra parrocchia e devo dire che non ne sono affatto dispiaciuto e capisco perfettamente l'amarezza di Fabio nel vederlo battere l'home run in end zone. Ma invece, Ennio, volevo sapere da te un tuo primo giudizio, per quanto possa essere ovviamente piuttosto incompleto, su Elliott e le sue prestazioni magari non ancora del tutto convincenti.
Ma Elliott secondo me deve capire che non gioca più contro le difese dei college, semplicemente quello, e deve comunque anche rendersi conto che gioca dietro a una linea offensiva che, cioè, credo che tutte le restanti 31 squadre della NFL farebbero carte false per avercela. Solo quello, secondo me, deve solo una questione di mentalità più che altro.
Quindi tu ti aspetti un miglioramento costante, insomma, cioè non temi la sola minimamente?
No, quello no, perché a mio parere, da quello che ho visto già rispetto alla partita contro i Giants, in questa week 2 ha giocato veramente, veramente meglio. Cioè, ho visto un paio di corse da 9 yard, anche una quasi da 20, cosa che non era riuscita a fare contro i Giants. Cioè, sinceramente, parliamoci chiaro, contro i Giants la corsa più lunga è stata da 4 yard, quella per il touchdown, se non mi ricordo male. Cioè, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra così.
È realistica la cosa.
Tutto
ok. Invece volevo mettere un attimo a confronto le due pattuglie di ricevitori, perché se Washington può schierare una pattuglia di primissimo ordine, dalla parte di Dallas ho visto, cioè, o meglio, non ho più visto alcuni personaggi. Cioè, ormai i lanci di domenica si sono concentrati su Bryant, si sono concentrati su Beasley, quasi poco e niente su Witten, e completamente zero dagli altri due ricevitori, Williams e Butler. È un trend che un po' mi preoccupa, non so, Ennio, se la cosa preoccupa anche te.
Ma diciamo che io dico perché allora, come hai detto prima, Prescott stanno adeguando il playbook a Prescott e Prescott al playbook. Perciò anche qui è una cosa che andrà migliorando con le giornate, a mio parere. Anch'io da domenica mi aspetto una bella bomba da 50-60 yard. Cioè, la voglio vedere. E deve prendere la Des Bryant.
Ecco, quindi niente ricevitori secondari anche per domenica.
No, scherzo, ovviamente. Beh, sarebbe bello che il primo touchdown di Prescott su lancio arrivasse per la nostra stella. Secondo me la nostra stella, anche se un po' discontinua, che è Des Bryant.
Tutto. Ok. Niente, io volevo finire questa mini panoramica, anzi finire. In realtà ho ancora una curiosità poi per Ennio, ma gliela chiedo dopo. Con Giacomo, hai detto che hai visto la partita e peraltro ti ringrazio per esserti prestato a questo supplizio. Ma dacci tu, da tra virgolette, insomma, esterno, un giudizio su queste due squadre che, essendo all'interno della stessa division, probabilmente, se saranno fortunate, lotteranno per il predominio appunto nella division.
Sì, la partita a me è piaciuta anche molto, devo dire la verità, me la sono gustata, è una partita che si vede bene, come dicevate prima, più per l'attacco che non per la difesa, perché le difese sono state un po' ballerine, infatti il cornerback della secondaria di Washington, mi sa che vanno un po' riviste. Ho visto, adesso non ricordo bene il nome, mi sembra Breland, che copriva Dez Bryant, e forse aveva qualcosa da rivedere. E invece per Dallas, anche per Dallas, ho visto che veramente è sparita la vostra pressione sul quarterback, a causa, sappiamo tutti, di alcune sparizioni di giocatori. Ho visto che proprio le difese sono un po' sottotono, però sono sicuramente ben attrezzate entrambe. Ora, al di là del fatto di Elliott, che probabilmente ha bisogno ancora di adattarsi, di fare una transizione più lenta, anche se effettivamente, come diceva prima Ennio, è dietro una linea che, insomma, ti consente di crescere velocemente e bene, no? Però mi sembra che la struttura ci sia tutta nell'attacco di Dallas. Ora, al di là di Prescott, mi sembra che ci sia veramente una squadra, ad esempio con veterani come Morris, che è un running back che io ho sempre stimato moltissimo. Mi sembra che abbiate tutto per potervi giocare anche un bel posto ai playoff con tranquillità. E sono rimasto sorpreso dai Redskins, perché a tratti hanno giocato veramente bene, perché se riuscissero a coinvolgere di più, perché di campione stiamo parlando assoluto, come Vernon Davis all'interno dell'attacco, insomma, Cousin ha questo problema che sembra sempre che manca un quarto per fare il dollaro, no? Però se riescono a sistemare un po' qualcosa in difesa, io credo che anche loro siano messi veramente molto 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 bene.
Ecco, io prendo un attimo la palla al balzo su una cosa che hai detto, Giacomo, che hai fatto riferimento alla secondaria di Washington. Ho una curiosità per Fabio, cioè nel senso una curiosità, voglio sapere il suo parere, perché Washington ha investito tantissimo in Norman, che è però un cornerback cosiddetto che non viaggia, cioè rimane sempre tendenzialmente sul suo lato e quindi non va a seguire il ricevitore più forte che dovrebbe marcare. Infatti mi sembra di capire, da quello che ho visto e poi rivisto rivedendo la partita poi con calma, i danni maggiori sono arrivati proprio quando Bryant è andato in movimento ed è andato a cercare lui il cornerback che forse gli faceva più comodo avere come marcatore. Tu sei d'accordo con questa cosa o se fossi tu il coach obbligheresti Norman a viaggiare insieme al ricevitore più forte?
Allora, constatando la prima partita dove Norman ha marcato, diciamo, il ricevitore più forte della Lega in questo momento, che a mio parere comunque è Antonio Brown degli Steelers, le due volte che Norman ha avuto di fronte Brown, praticamente non l'ha fatto ricevere, mentre le volte che Roethlisberger è andato su Brown quando era marcato da Breland, in 8 tentativi 7 sono andati a buon fine e tra l'altro ha fatto anche 2 touchdown. La stessa cosa è successa anche domenica, dove io pensavo che Joe Barry, nostro defensive coach, e nostro head coach Jay Gruden avessero imparato la lezione, ovvero: hai un cornerback che paghi 75 milioni in 5 anni, che l'anno scorso è stato il cornerback migliore della NFL, e tutto il resto lo devi mettere sul ricevitore principale più pericoloso della squadra avversaria. Adesso sì, non so dirti se effettivamente si voglia giocare con Norman fisso su un lato e Breland su quell'altro, però i limiti stanno uscendo in una velocità impressionante, perché Breland va spesso in difficoltà, soprattutto in campo aperto. Poi non so se avete fatto caso, Breland, le due volte che i Cowboys erano in red zone, ha difeso su Bryant in end zone e l'ha fatto divinamente, perché non gli ha fatto prendere palla. lui purtroppo è un cornerback che è forte quando che ha il ricevitore a contatto, mentre quando ha quei due metri di scarto, sì, riesce magari a chiudere il tackle, ma non riesce ad andare a giocare in anticipo. E questo, secondo me, dovrebbe far capire ai nostri allenatori che se vuoi, diciamo, limitare l'attacco avversario, è Norman che gioca molto sulla palla, perché il fumble che ha causato a Elliott l'ha fatto lui andando, diciamo, di pugno sulla palla, deve far pensare. Cioè, alla fine abbiamo un top cornerback che ci fa fare la differenza a far guadagnare la palla per il nostro attacco. Tutto qua.
Certo, certo. No, capisco perfettamente. Infatti ti ho voluto stimolare proprio su questo, perché è quello che in realtà ovviamente penserei anch'io al tuo posto. Cioè, abbiamo pagato e strapagato quello che si considera uno tra i più forti cornerback della Lega. Non esiste che sia lì a marcare un pupazzo qualsiasi.
Sì, alla fine stai pagando 1,75 milioni in 5 anni per non fare giocare il quarterback da un lato. Cioè, questo ci trovo poco senso alla fine. Sì, magari limiti certe giocate, ma dopo magari vai a vedere le statistiche di fine anno, non ha queste grandi statistiche perché hanno capito i quarterback avversari che non conviene giocare su di lui. Però alla fine, se non lo schieri neanche sul ricevitore principale, fai una mezza frittata.
Sono d'accordo con te, Fabio, sono d'accordo con te. Allora, mi sembra che qui la partita l'abbiamo sviscerata un po' in lungo e in largo. Io avevo una cosa da chiedere a Ennio, però, perché gli avevo chiesto di... Lo svelo, non è una roba improvvisata, spero che l'abbia fatto. Gli avevo chiesto di documentarsi un pochino su un giocatore che mi sta particolarmente a cuore, che in queste due partite, specialmente domenica, si è un pochettino riscattato dopo una pre-season assolutamente imbarazzante di palloni caduti, che è il tight end Swain. Ennio, ti sei preparato o mi vuoi deludere?
Andrei 30 e lode.
Bravo, vai allora, parlami di Swain e dimmi da dove esce.
Beh, Swain, vabbè, sappiamo tutti che è il suo secondo anno con i Cowboys ed è arrivato al sesto giro dopo una trade, cioè i Cowboys hanno fatto una trade per rientrare al sesto giro e prendere Swain. Tutti si chiedevano, ma perché fare una trade per un tight end che aveva fatto 18... Aspettate. Allora, 18 ricezioni in 2 anni per 35 yard e un touchdown. Un qualcosa di veramente senza senso. Sono 85 yard, ho letto male. È un touchdown. Non ha senso, secondo me, salire a un sesto giro per prendere un tight end che non serve a nulla, perché non ci serviva nulla, avevamo già Escobar, abbiamo Anna, abbiamo Witt.
Ma tu sai bene che quando si tratta di tight end e running back, JJ non tira mai indietro la mano al draft.
Quello è anche vero, sempre meglio averne uno di scorta da far diventare fullback o linebacker. Cioè, noi adattiamo tutti i tipi di giocatori a qualsiasi ruolo. Magari esatto. Entra Escobar e tira il calcio lui, non si sa mai. E comunque, detto questo, è stato preso unicamente per le sue abilità da blocking tight end.
E domenica ne ha piazzato uno non male in campo aperto, mi sembra di ricordare.
Ma porca miseria, che Witten lo sta ancora ringraziando perché ha fatto altre 10 yard grazie a quel blocco. E ho detto questo, c'è una piccola curiosità. Allora, su 5 giochi da più di 20 yards dei Cowboys in queste prime due partite, secondo voi quanti sono di Swain, quanti di Des Bryant?
Ah, sicuramente Swain avrà avuto un ruolo importante, se ce lo chiedi sarà sicuramente così.
Sì, ma voglio sapere quanti di un numero su 5, quanti sono tuoi?
Almeno 3.
E invece sono solo 2. Però è quello di più. È l'unico giocatore dei Cowboys ad avere più di un gioco da 20 yard effettuato, cioè ed è tra l'altro il giocatore che ha più yard ricevute, perché
yard per ogni incursione, ne conquista ben 16,7. E questa trasformazione a cosa è dovuta? Semplicemente, secondo lui, in intervista, parole sue, non sto inventando niente, dice che io sapevo di essere così bravo anche nella ricezione, però a Texas mi dicevano blocca solo e non ricevere, io facevo quello, bloccavo solo e non ricevevo. Quando mi lanciavano il pallone lo ricevevo, se no bloccavo sempre.
Vabbè, quindi insomma un campione incosciente di esserlo. Vabbè, comunque speriamo in bene, perché sarebbe bello trovare finalmente un tight end che dico possa rimpiazzare Witten, perché vabbè, bontà sua, direi che un Hall of Famer fatto e finito, però insomma che almeno possa subentrare e dargli un po' di riposo finché il signore ce lo tiene in salute. Non so se nessuno ha nient'altro da aggiungere sulla partita di domenica, volterei pagina. Qualcuno ha qualche cosa da aggiungere?
No, okay. Se vuoi continuiamo.
Perfetto, ok. Ah, Fabio, allora invece parto da te, perché mi sembra di vedere che settimana prossima avete un altro scontro divisionale non indifferente, insomma, avete, se non vedo male, se non capisco male, i Giants.
Esatto, abbiamo i Giants e io ti dico, non ho avuto modo di vedere cosa hanno combinato in queste due partite, so solo che hanno perso contro di voi e hanno vinto l'ultima.
No, le hanno vinte tutte e due, ti do una brutta notizia, cioè brutta per noi.
Scusami, sì, un lapsus.
Figurati.
No, perché veramente tra una cosa e l'altra sono riuscito solo a vedere questi due della mia squadra e non so perché ero convinto che avessero vinto contro di voi. Porta pazienza.
No, ci mancherebbe. Invece ne hanno vinte tutte e due. Li ho visti io, invece ho visti. Direi una bugia, dico visti, però ho visto il condensed ieri sera prima di addormentarmi. Devo dire che la partita con i Saints è stata decisamente conciliante all'addormentarsi, perché sono due squadre che effettivamente non mi sembra che riescano a produrre più di tanto. I Giants hanno dalla loro una grande linea difensiva e una difesa in generale che secondo me potrà sicuramente tenerli a galla per tutto il campionato, ma in attacco non mi hanno veramente entusiasmato, ti dirò la verità. Quindi, secondo me ve la potreste anche giocare alla gara.
Sì, alla fine è da lunedì che comunque tutti stanno aspettando il matchup principale, perché alla fine due volte all'anno adesso c'è Norman contro Beckham. Quindi io mi aspetto che almeno per questa partita Norman sia fisso e asfissiante su Beckham, perché sennò siamo punto e a capo, siamo sempre i soliti discorsi. Se non abbiamo il top cornerback che abbiamo preso sul loro ricevitore principale, penso che siano danni. Alla fine Beckham ti tira fuori quella presa che può cambiarti la partita ed è determinante. Io so che quest'estate da tifosi dei Giants mi hanno detto che avevano un po' di problemi sulla linea dei linebacker, soprattutto interni. Adesso io non so bene come si sono comportati non avendo visto le partite. Tu mi stai dicendo che comunque hanno una difesa tutto sommato che è equilibrata e che comunque disposta allora abbastanza bene in campo, quindi mi fido delle tue parole.
Ti confermo che il reparto linebacker è senza dubbio il loro problema numero uno in quella difesa, okay. E lo era già l'anno scorso. Di contro hanno messo insieme una linea di difesa veramente di altissimo livello, ma sia a livello di pass rush che a livello di run stopping interno, quindi probabilmente stanno molto mascherando la questione linebacker grazie a questo aspetto. Però insomma ti ripeto, secondo me è comunque una squadra con cui sicuramente ve la giocherete, ma io credo che tutta NFC East finirà per essere molto equilibrata.
Sì, alla fine contro una squadra che giochi due volte all'anno il fattore campo è, non dico quasi irrisorio, ma quelle sono quelle classiche partite a sé che, come voi avete vinto da noi a Washington, noi possiamo andare a vincere a Philadelphia o comunque in trasferta. Alla fine penso che sì, la linea difensiva loro è molto, molto forte secondo me. E facendo un piccolo rimando alla partita tra Redskins e Cowboys, io l'unica cosa che ho apprezzato parecchio è che comunque voi sicuramente avete la miglior linea offensiva di tutta la NFL, infatti ad aprire i varchi per i running back eseguono tutto alla perfezione. Noi con quando abbiamo aggiunto tramite draft Scherf, diciamo l'abbiamo migliorata di tanto, perché non so se ci hai fatto caso, Cousins aveva quasi dei minuti per lanciare. E infatti questo dovrebbe essere un punto di forza che Cousins dovrebbe diciamo finalizzare meglio, perché comunque gli stanno dando molto tempo per lanciare. E niente, praticamente sì, è una partita da risultato incerto secondo me. Comunque per noi, essendo già la terza partita e il secondo scontro divisionale, è un bel spartiacque, perché se vinci ti porti 1-2, diciamo, sei ancora in corsa, puoi ancora giocartela con le partite divisionali. Se vai 0-3, non dico che è un po' proibitivo pensare a sogni di playoff, ma comunque si fa abbastanza ostica la faccenda.
Va bene, dai, non ti chiedo ovviamente il pronostico, stai tranquillo, non sono così bastardo, ma siccome non vorrei farlo addormentare, c'è Giacomo che sicuramente, sono certo, vorrà dirci la sua su Chicago at Dallas, su Washington at New York Giants e niente proprio di meno che Pittsburgh at Philadelphia.
Oh, no, non mi stavo addormentando, stavo ascoltando attentamente Fabio nella sua analisi, poi avrei anche delle domande da fargli. Comunque, venendo alla tua domanda, Washington New York Giants mi hai chiesto anche?
Sì, parti pure da quella, dai.
Ok, io vedo messi benissimo, molto meglio i Redskins. Quindi io dico che vincono, devono lavorare molto su questa difesa veramente tosta dei Giants, ma io li vedo vincenti abbastanza tranquillamente. Toccatevi pure se volete, ma assolutamente.
Allora adesso dimmi di Philadelphia, di Pittsburgh che va a Philadelphia, visto che Philadelphia non l'abbiamo citata o ne abbiamo parlato poco, ma zitta zitta è 2-0.
Sì, zitta zitta è 2-0, zitta zitta questo nuovo quarterback, e zitta zitta cominciano a gonfiare un po' il petto, no? Giustamente. Pittsburgh, vince Pittsburgh. Queste, li ridimensionano subito, secondo me. La dico così, se ci sono tifosi di Philadelphia non se la prendono con me.
No, non dubito che qualche tifoso di Philadelphia abbia voglia di ascoltarci, però chi lo sa, invece magari.
Sei tifoso di Philadelphia sotto sotto?
Dei Philadelphia Flyers, di hockey, quello sicuramente. E invece noi andiamo a Chicago Chicago ci viene a trovare nel Sunday Night.
Bella partita... L'anno scorso i Bears erano una squadra veramente, ci abbiamo giocato contro ed erano una squadra veramente tosta. Quest'anno li vedo, ho visto qualcosa, non li ho visti benissimo, però magari si riprendono a Dallas.
Dai. Beh, peraltro è molto probabile, se non certo, che giochino senza Cutler, non so se te ne eri accorto.
È questo che dicevo, che è un upgrade importante, no scherzo, dai.
No, Giacomo, hai detto che volevi chiedere qualche cosa a Fabio, sei libero di farlo?
Sì, perché c'è una cosa che non si affronta molto spesso, questa qua la volevo chiedere a lui. Il capitano Kirk, io mi ricordo il settimo drive del secondo tempo, ce l'ho proprio in testa, perché è cominciato subito con un lanciore bellissimo, con una ricezione di Dotson praticamente red zone 57 yard se non ricordo male di lancio. Poi tre opportunità sprecate sulle 16 yard, più o meno sulle 16 yard da giocarsi, quindi red zone, tre opportunità così, e con il terzo lancio si fa intercettare da Byron Jones. Quindi io prima ho usato un'espressione che manca sempre un quarto per fare un dollaro con il capitano Kirk. Volevo sapere cosa ne pensa lui e come ha vissuto quel drive lì, che è stato un drive che pensavo che a quel punto prendessero la partita in mano i Redskins. No.
Allora, ti dico, già i due possessi precedenti a quel drive, quando ho visto che in red zone non siamo riusciti a scardinare, diciamo, la difesa dei Cowboys con scelte di gioco discutibili, perché va bene, l'ultimo drive prima di quello che hai evidenziato tu si è chiuso con un passaggio basso per Garçon, che c'era una minima trattenuta comunque non da penalità, dove sì, Kirk è stato un po' impreciso e Garçon magari non si è trovato nella posizione dove doveva essere. Il drive che stai commentando tu, sì, c'è stato questo big play per Dodson che, come ho detto precedentemente, secondo me ha fatto un under throw, ovvero il lancio doveva, diciamo, seguire la corsa di Dodson, che doveva ricevere e correre sull'angolino della end zone per fare subito touchdown. Lì sì, ci siamo trovati a un po' fuori la red zone, dopo con un altro gioco, mi sembra con Reed, siamo un attimo entrati. E da lì in poi abbiamo fatto il primo down, un lancio sulla corner della end zone, dove Dodson è stato coperto da Carr e non è riuscito a ricevere, come in un paio di occasioni prima di quella. Carr ha coperto molto bene Dodson, che fisicamente è anche più prestante, però secondo me deve cominciare a correre delle tracce per creare un po' più di separazione e un po' più di vantaggio, perché in tutte le tre occasioni si è trovato il cornerback attaccato e non è veramente riuscito a prendere il pallone. La seconda è stata lo stesso identico gioco, che Cousins però ha toppato perché Reed era in quella posizione, ma il lancio, diciamo, era imprendibile, è andato direttamente fuori. E poi il terzo gioco, io mi aspettavo, a dire la verità, un qualcosa, non dico una corsa, ma un gioco un attimo più semplice, e invece ha puntato Garçon, che ha corso una slant all'interno per posizionarsi proprio verticale di Cousins. Cousins è andato dritto per dritto e mi sembra che l'intercetto sia stato di Barry Church.
Confermo.
E penso che sì, lui è rimasto fermo a guardare la palla e è stato bravo a giocare in anticipo su Garçon, perché ho guardato il replay proprio prima della trasmissione, perché volevo rivederlo.